Abbiamo festeggiato 2 giorni fa la solennità dei santi Pietro e Paolo Apostoli e per l'orazione di questa sera vorrei tornare appunto su questa festa e meditare insieme un po' con voi su alcuni aspetti che mi hanno incuriosito e anche mi hanno aiutato, no, nel meditare alcuni testi del Nuovo Testamento che si riferiscono ai Santi Pietro e Paolo. E quindi di fatto sorprendente, importante, no? Cioè che ci sono questi due apostoli insieme, questi due grandi apostoli insieme, festeggiati insieme, no? Che, come mai? Qual è il motivo? Cioè, da un lato tutti e due sono morti, martirizzati a Roma durante la persecuzione di Nerone, quindi la Chiesa di Roma si sente figlia in modo particolare di questi due grandi santi, no? Di questi due grandi apostoli. E poi dopo c'è un particolare della storia delle loro reliquie, quindi le reliquie dei martiri, come accadeva sempre allora, i martiri venivano subito venerati dai primi cristiani, costruivano, in genere costruivano un altare sulla loro tomba, no? E poi dopo poco un sacello, una piccola chiesa, e poi finché, se la devozione cresceva, anche una chiesa grande. Poi indubbiamente Pietro e Paolo sono così importanti perché per il ruolo che hanno nel cristianesimo, no? E per il ruolo che hanno, pensate anche solo al Nuovo Testamento, no? Di quante cose si dicono di Pietro nei Vangeli, e che Gesù ha scelto per essere la pietra, il fondamento della sua chiesa, e quante cose si dicono di Paolo non nei Vangeli, perché lui non conobbe Gesù in quell'epoca, ma negli Atti degli Apostoli si narra proprio anche la sua vocazione a Damasco, dove Gesù intervenne direttamente apparendogli, no? Lui diceva, San Paolo diceva, apparve anche a me ultimo come un aborto, no? E apparendogli e dandogli una missione importantissima che poi si è configurata poco a poco come la missione per le genti, cioè i gentili, cioè i pagani, no? Quindi che erano al di fuori del popolo di Israele, no? Vi ricordate forse tutti quel particolare momento storico in cui Paolo, anche con Barnaba, capiscono che nella sinagoga non c'è spazio per loro, vengono attaccati dai giudei in tutte le città che cercano di evangelizzare, dove portare il Vangelo, e quindi a un certo punto dicono andiamo dai pagani, no? Bene, allora grandezza di Pietro, grandezza di Paolo che si evince dalla stessa storia del cristianesimo, dagli Atti degli Apostoli, e importanza per la città di Roma. Noi sappiamo che Roma è la città di Pietro, è la città del Papa, perché lì Pietro è andato a portare il Vangelo e ha trovato la morte co come martirio, è stato sepolto lì e quindi è cresciuta la devozione per lui in quella che oggi è la Basilica di San Pietro, e Paolo anche, no? In quella che oggi è la Basilica di San Paolo, che purtroppo fu distrutta, quindi è più recente, comunque da un incendio, mi pare. Comunque lì di fatto sotto all'altare di San Paolo c'è la tomba di Paolo, sotto l'altare di San Pietro c'è la tomba di Pietro. E quindi Roma, la città di Roma, la diocesi di Roma, si sente figlia di questi apostoli, no? Quindi vi ricordate che Tertulliano diceva il sangue dei martiri è seme dei cristiani, no? Per cui evidentemente loro in quei primi anni avevano questa esperienza che i martiri morivano e poi altri fedeli nascevano alla fede della Chiesa. Poi c'è un altro motivo per cui, cioè, che sono celebrati insieme, è che le loro reliquie sono state trasportate da dove erano, per timore che venissero profanate, rubate, disperse. Evidentemente i cristiani di allora ci tenevano tantissimo alle reliquie dei santi e dei martiri, perché su queste proprio fondavano la loro chiesa, no? Quindi proprio il 29 giugno del 258, nella Depositio Martyrum, si legge questa data, per mettere al sicuro dalle persecuzioni di Valeriano, che in quell'anno aveva emanato un editto contro i cristiani, sono portate nelle catacombe di San Sebastiano, dove rimangono provvisoriamente custodite, e poi vengono a un certo punto, quando è finita la persecuzione sotto il pontificato di San Silvestro, 314-335, vengono riportate a Roma e rimesse lì dove era la loro tomba e quindi venerate fino ad oggi, no? Quindi questi sono motivi storici, entrambi sono andati a Roma, anche se sapete bene che cioè, Pietro andò per fondare la chiesa di Roma e Paolo, che era la città appunto dell'imperatore, la città capo del mondo e allora, no? E Paolo invece sapeva di avere un altro tipo di, anche lui ha fondato chiese, no? Però aveva un altro tipo di vocazione che era quello di, anche di dare i doni che il Signore gli dava nella comprensione del cristianesimo anche alla chiesa dove c'era già Pietro, quindi per sé queste persone erano già accudite da un apostolo, per giunta il vicario di Cristo, no? Diciamo noi oggi il vice Cristo, no? Che è il Papa, quello che, ecco, poi i successori di Pietro, i vescovi di Roma, che sono successori di Pietro proprio perché sono vescovi di Roma, sono considerati vicari di Cristo, e quindi avere il carisma che Pietro ha avuto di essere il fondamento della Chiesa e quella roccia su cui la Chiesa viene fondata e per questo motivo non verrà mai meno, no? Bene, allora, però anche Paolo, che pure non ha fondato quella Chiesa, si è avvicinato per dare i suoi doni, il suo carisma, no? La sua profezia, le cose che il Signore gli aveva fatto capire, no? Di sé, no? E alla chiesa di Roma, e la chiesa, e lì ha trovato il martirio. Lui anche lo intravedeva, infatti in alcune sue lettere si notano che cioè, capisce che sta per finire, il mio sangue sta per essere versato in libagione, scrive, no? Bene, allora, sono considerati entrambi patroni della chiesa di Roma, il Papa nelle benedizioni solenne cita appunto, no? Cioè si rifà a questa, proprio perché sono successori di Pietro e Paolo, no? Con la forza del loro patronato, io vi do la benedizione come Papa, no? Però forse c'è anche, noi possiamo trovare in questa unità tante altre cose belle, che sono, come dire, potremmo dire, l'unità nella diversità, no? Perché hanno avuto veramente, sono uniti nella stessa festa con un'importanza analoga. Ma hanno avuto storie molto diverse. Pensate, Pietro pescatore, Paolo dotto, Pietro che conosce Gesù fin dall'inizio, no? Il Vangelo di Giovanni dice, il giorno dopo aver conosciuto Andrea, conosce Pietro che Andrea gli porta, no? E subito gli dice, tu sei Cefa, no? Su questa pietra fonderò la mia chiesa. E quindi sta con lui quei 3 anni. E invece Paolo non conosce nella vita terrena Gesù, lo conosce sulla strada di Damasco, quindi quando che appare a lui, no? Ultimo come un aborto, e gli dà lo chiama a essere cristiano, cioè, gli svela già fin dal primo momento dei misteri ineffabili della sua vita. Paolo, Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? No? Cosa vuol dire? Che Saulo capisce in quel momento che c'è un mistero profondissimo che lui, poi, di cui lui parlerà molto, no? Questa sorta di corpo mistico di Cristo, cioè il fatto che Cristo, cioè che noi siamo in Cristo, noi cristiani sono membri di Cristo, no? Perché in questo Gesù è stato evidentissimo, cioè perché mi perseguiti? Perseguiti me, quando lui stava mettendo in carcere evidentemente uomini e donne, i suoi seguaci, no? Avrei potuto dire perché perseguiti i miei fedeli, no? I miei seguaci, invece ha detto perché mi perseguiti. Quindi sono storie molto diverse, no? E entrambi però sono, come dire, figli del popolo eletto, anche se Paolo era proprio tosto, no? Era proprio molto formato, discepolo di Gamaliele, formato nel fariseismo, no? Più schietto, no? Più autentico, più fedele, no? E Pietro era formato come un buon ebreo, però ecco, poi faceva il pescatore, ecco, non aveva un ruolo nella sinagoga, ecco, tant'è vero che poi i discepoli vengono criticati perché sono ignoranti, no? Dai sacerdoti, dagli scribi, dagli anziani del popolo. E poi vengono criticati perché vengono dalla Galilea, no? Un profeta non viene dalla Galilea, che era una terra mescolata con i pagani, no? Molto di periferia. Bene, due storie molto diverse, due personalità molto forti entrambe, però molto diverse come storia e anche come ruolo nella Chiesa, no? Perché Pietro fin da subito ha questo ruolo istituzionale, no? Questo ruolo di capo della Chiesa, no? Tu sei Pietro, e beato te, Simone, figlio di Giona, perché il Padre ti ha rivelato questo, no? Perché gli disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, fece questa dichiarazione di fede. E quindi ha avuto un ruolo fin da subito da parte di Gesù, come dire, istituzionale nella Chiesa. Paolo no, Paolo no. Paolo, Gesù gli ha dato delle grazie impressionanti, fortissime, una capacità di comprendere il suo mistero straordinario, no? Però non gli ha dato questo compito, anche se, ecco, lui ha poi ha fondato delle chiese, quindi quando, come fondatore delle chiese, evidentemente poi interveniva, scriveva, correggeva, incoraggiava, quindi. Bene, quindi noi conserviamo un paio di lettere di Pietro, di Paolo molte di più. Anche se poi su qualcuno discute se l'ha scritta lui oppure qualche suo discepolo. Bene, e a me piace rivedere come racconta, se, di Paolo, gli Atti degli Apostoli raccontano tante cose belle, che peraltro abbiamo anche letto durante il tempo pasquale. Mi ricordo quando facevo queste messe in streaming, no, che poi sono rimaste lì su YouTube. E per chi le vuole vedere e mi vuole ascoltare qualche media di quel tempo, la Pasqua ci ha aiutato a fare tutto un cammino attraverso gli Atti degli Apostoli, no? E il Vangelo di Giovanni. E lì abbiamo visto parecchie di queste cose, no? Insieme, quelle che hanno seguito queste messe. Appunto, abbiamo seguito la vocazione di Paolo e alcune cose di Pietro e i viaggi apostolici di Paolo. Però a me piace andare sulla lettera ai Galati, che una parte delle quali fa parte anche della liturgia della festa di San Pietro e Paolo, e leggere però un po' più di seguito il racconto che fa San Paolo ai Galati della sua storia, no? Della sua vita, nella quale c'è dentro Pietro, no? Solo che secondo me è molto interessante vedere come nella storia si sono coordinati lui, che può essere inteso come, diciamo, colui che ha ricevuto una grazia carismatica, una grazia profetica, no? Cioè è Dio che l'ha illuminato direttamente, no? E poi invece Pietro, che ha seguito tutto il cammino di Gesù e che poi ha avuto un ruolo istituzionale per guidare la Chiesa, no? Quindi potremmo dire che nella festa di San Pietro e Paolo viene festeggiato l'istituzione, la Chiesa, il Papa, diciamo così, i vescovi, e però poi anche quella parte della Chiesa che è chi riceve un carisma, che riceve una grazia, che riceve, diciamo così, un'illuminazione dello Spirito Santo, a prescindere dal ruolo che ha nella Chiesa. E questo può capitare a tutti e di fatto capita tanto, tanto spesso anche persone comuni, persone normali. E cristiani normali che possono avere il dono dello Spirito Santo ed essere portati, come profetizzava Geremia, a profetizzare, no? Tutti profetizzeranno, i miei figli, no? Diceva il Signore, i vostri figli. E, insieme carisma e istituzione, che è una tensione che poi c'è sempre nella Chiesa, no? Pensate a tutti i fondatori, cioè quelli che aprono un cammino, che poi devono fare spesso delle fatiche, no? Per farsi capire, perché la Chiesa li accolga, a volte la Chiesa, insomma, mette anche degli ostacoli, ci sono tantissimi casi, praticamente quasi tutti i fondatori, direi, hanno ricevuto poi delle difficoltà da parte della gerarchia a vari livelli, no? Pensate a Padre Pio che riceve delle proibizioni di predicare, di confessare, e riceve così tutta un'ispezione, va a Padre Gimelli a metterlo sotto torchio per interrogarlo e così via, e tanti altri, no? Don Bosco, il vescovo di Torino, che gli mette degli ostacoli, eccetera. Allora, Faustina Kowalska, che vabbè, è morta giovane, non ha saputo niente, ma insomma, però la sua dottrina è stata stoppata dal Sant'Uffizio, dalla Congregazione della Dottrina della Fede, che si chiamava allora Sant'Uffizio. No, non si insegni, ha bloccato per 20 anni questo insegnamento sulla misericordia. Bene, allora, tanto per fare qualche esempio, allora, Paolo racconta ai Galati: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non segue un modello umano. Infatti, io non ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Guardate, queste sono parole molto forti, no? Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Pensate, no? Quindi era proprio sì, molto ferrato nel giudaismo e molto zelante, e perseguitava ferocemente la Chiesa di Dio, perché pensava che fossero eretici dell'ebraismo e destinati a rovinare l'ebraismo. Avrà avuto qualche pensiero di questo tipo, no? E pensava che quindi che piacesse a Dio che lui mettesse in carcere cristiani e cristiane. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, quindi vedete la chiamata di Dio è di Paolo, è fin dal seno di sua madre, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, ai pagani, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme, da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa, Pietro, e rimasi presso di lui 15 giorni. Quindi loro si sono conosciuti 3 anni dopo Damasco, per cui pensate, lui dice, lo dice esplicitamente che non è andato a cercare nessuno, non ha chiesto consiglio a nessuno, quindi ha cominciato a predicare, perché dagli Atti dei Apostoli sappiamo che lui ha cominciato subito a predicare Gesù Cristo, ma senza chiedere consiglio a nessuno, con la luce dello Spirito Santo che aveva. Non è andato a Gerusalemme, cioè non è, ha cominciato, no, a predicare. Poi 3 anni dopo va a conoscere Pietro, sta da lui 15 giorni. Degli apostoli non vide nessun altro. Vedete che Paolo ci dà un'immagine della Chiesa primitiva molto, se volete, disorganizzata, no? Molto, ma d'altra parte, allora, sai, erano pochi, andavano chi in una nazione, chi in un'altra, poi forse non si vedevano più, venivano martirizzati, andavano felici in cielo, insomma, così, no? E si fidavano di Dio, si fidavano dello Spirito Santo, no? E è molto interessante vedere tra le righe di questa lettera ai Galati queste espressioni di Paolo, per capire come l'intervento della Chiesa istituzionale, cioè di Pietro, certo che allora era iniziale, non aveva tutta l'organizzazione che ha adesso la Chiesa, no? Che è suddivisa in diocesi, poi in vicarie, cioè c'è tutta una stru tante strutture, no? Però allora era così. Allora lui dice addirittura: degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Cioè, lui si rende conto, vedete, nello scrivere queste cose, che probabilmente qualcuno che le legge dice: bah, chissà se è vero. Cioè, sono cose molto forti, no? Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo, cioè lui non va, ma non è conosciuto, no? Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. Cioè, corre la voce di questo miracolo, quello che ci perseguitava adesso si è convertito e predica Cristo come noi, no? E glorificavano Dio per causa mia, cioè lui si rende conto che tra i primi cristiani l'episodio della sua vocazione a Damasco, direttamente chiamato da Gesù, e poi dopo che chiama Anania, il sacerdote, dice: vai, c'è un certo Saulo, non ci vede più, perché era stato così affamato abbacinato così dalla, è un fatto fisico, dalla luce di Cristo, ma anche forse soprannaturale, cioè ha avuto bisogno, ecco, e lui gli ha dato il battesimo, poi lui, Paolo, ricomincia a vedere, no? E che è anche un segno del fatto, prima non vedevo la verità della fede, adesso dopo il battesimo la posso vedere. Quindi, ecco, pensate cosa dice, andando avanti, no? Siamo se la lettera ai Galati, se volete rileggere capitolo primo e poi capitolo secondo. 14 anni dopo andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito, sapete che Tito e Timoteo sono, ecco, discepoli molto cari a lui, anche, appunto, anche Barnaba, no? Ha fatto tanti viaggi con lui, poi ha anche discusso e non si sono trovati d'accordo sul fatto di portare Marco, e quindi hanno fatto due viaggi diversi, però Barnaba era stato quello che l'aveva presentato agli apostoli e aveva garantito per lui, no? Esposi, quindi pensate che lui torna a Gerusalemme 14 anni dopo quella prima volta, che era già stato 3 anni dopo Damasco. Quindi dopo Damasco lui, dopo 3 anni, va 15 giorni da Pietro, poi conosce Giacomo e poi se ne va in giro di nuovo. E passano 14 anni quando torna a Gerusalemme, no? Pensate che adesso anche i vescovi che stanno appunto dall'altra parte del mondo vengono a trovare Pietro almeno ogni 5 anni, no? Almeno. Bah, poi hanno altre occasioni perché si viaggia bene oggi, però anche una volta probabilmente, ecco, la visita ad limina apostolorum, no? Che viene chiamata così proprio perché a Roma ci sono appunto gli apostoli sepolti, no? Pietro e Paolo e anche altri. Quindi la visita ad limina è la visita da Pietro, no? Dal Papa. Vengono ogni 5 anni e lui invece ha lasciato passare 14 anni, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione, cioè vedete. Non era incerto sul Vangelo che predicava lui, da un punto di vista no, psicologicamente incerto, insicuro, ma chissà, oppure con dei dubbi. No, però a un certo punto una rivelazione, quindi anche il fatto di andare a verificare se quello che lui diceva, come dice dopo, è concorde con quello che sta predicando anche Pietro e gli altri. Va in seguito a una rivelazione, quindi capite che veramente la vita di San Paolo è una vita, potremmo chiamare, dire oggi, un termine un po' tecnico, carismatica, no? O profetica, cioè, ed è pieno di rivelazioni, di fatti straordinari, anche se non sono solo questi fatti che raffigurano la sua vita. Ha avuto naufragi, flagelli, un sacco di cose molto interessanti e importanti, ma che oggi non possiamo così, ecco, ricordare in dettaglio, no? Quindi lascia passare altri 14 anni. Quindi, in seguito a una rivelazione, esposi loro il Vangelo, che io annuncio tra le genti, tra i pagani, che significa, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli, per non correre o aver corso invano. Lo esposi privatamente alle persone più autorevoli, non è che fa un concilio, no? Un piccolissimo gruppo, no? Delle persone più autorevoli della Chiesa, o delle autorità della Chiesa. Ora, neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. Fra l'altro, queste sono storie molto diverse. Timoteo, che è un altro discepolo di Paolo, lui l'ha consigliato di farsi circoncidere perché sarebbe stato più accolto da questi cristiani che venivano dal giudaismo, no? Sarebbe stato più accolta la sua parola. Invece Tito no, e neanche gli altri gli chiedono di diventare giudeo, no? Cioè, con la circoncisione. E questo contro i falsi fratelli intrusi, i quali si erano infiltrati a spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù allo scopo di renderci schiavi. Pensate, questo che è stato fariseo, figlio di farisei, discepolo di Gamaliele, adesso pensa che il giudaismo è una schiavitù. Scusate, lo dico un po' forte, ma con tutto rispetto per la fede ebraica, evidentemente, però è questo che dice San Paolo, no? Perché noi invece in Cristo Gesù abbiamo una libertà, quindi siamo liberi dalla legge di Mosè, no? E chi la segue nell'ebraismo cerca di fare quello che pensa che sia grato a Dio, e noi lo rispettiamo totalmente, no? Li consideriamo i fratelli maggiori, abbiamo una, una venerazione per chi vive la fede, in fondo l'iniziale fede di Maria, di Giuseppe, di Cristo. Però Paolo, dopo aver conosciuto Gesù, dice così: ma a loro non cedemmo, cioè quindi a questi cristiani giudaizzanti, non sottomettendoci neppure per un istante perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra voi. Quindi, cioè Paolo è convinto che questi qui vogliono rendere giudei tutti i pagani che si convertono al cristianesimo, e questa è proprio una cosa che Dio non vuole e che bisogna assolutamente evitare. Da parte dunque delle persone più autorevoli, pensate anche questa parentetica che mette qua Paolo, dice: quali fossero allora, non mi interessa, perché Dio non guarda in faccia ad alcuno. Quindi lui non sta dicendo: adesso io vi dico, sapete, c'era il tal apostolo, il tal altro, che è importante perché sappiamo che era bravo. No, era le autorità della Chiesa. Chi fossero, non me ne importa niente. E non dice i loro nomi, dopo ne dice qualcuno, no? Però per dire. Non mi voglio convincere che loro mi hanno detto che io sto predicando il vero Vangelo semplicemente perché a Tizio, Caio e Sempronio. No, erano le autorità della Chiesa. Si chiamavano in un modo, adesso si chiamano in un altro. A me non importa nulla. Guardate che significa una grandissima libertà di spirito nei confronti di chi ha un'autorità nella Chiesa, no? Quelle persone autorevoli a me non imposero nulla. Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, pagani, come a Pietro quello per i circoncisi, cioè quelli che venivano dal giudaismo, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti, cioè Gesù Cristo e lo Spirito Santo, e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, ma non dice che lui le ritiene le colonne, ritenuti dagli altri le colonne, ma perché il Vangelo. Se Gesù li porta con sé nella trasfigurazione, in quel miracolo, nell'orto degli olivi, eccetera. Diedero a me e a Barnaba, Giacomo, Cefa e Giovanni, la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri ed è quello che mi sono preoccupato di fare. Che bello anche vedere questa chiesa iniziale che dà poche raccomandazioni. Poi no, cioè le tante raccomandazioni che vengono date. Che so, in epoche successive sono anche opportune, io non sto criticando nessuno, però è bello vedere questa semplicità. La destra, ti do la mano destra, ricordati dei poveri e vai, no? Quello che mi hai detto che predichi è il Vangelo di Gesù. Noi lo predichiamo a quelli del popolo di Israele perché si convertono al cristianesimo, voi predicatelo a tutte le genti che volete, no? Però qui poi viene un altro elemento, quindi questi sono tutti incontri che Pietro ha avuto con Paolo, che sono pochi, no? Uno 3 anni dopo Damasco e il secondo 17 anni dopo, scusate, sì, 17 anni dopo Damasco, no? Bene, a quel punto però accade una cosa, dopo un po', Cefa, cioè Pietro, venne ad Antiochia, dice Paolo. Quando Cefa venne ad Antiochia mi opposi a lui a viso aperto, perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani. Ma ad Antiochia è una città piena di pagani, però si vede che vengono da Gerusalemme alcuni da parte di Giacomo. Ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi, cioè evita Pietro, che prima mangiava con i pagani, smette di mangiare con i pagani. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Vedete che Paolo non si risparmia parole dure, sta parlando di simulazione, di ipocrisia nei confronti di Pietro, niente meno, e di Barnaba, i santi, no? E apostoli. Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu, che sei giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, cioè mangi quello che mangiano loro, per dire, no? Oltre ad altre cose, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Non è che Pietro, mi pare, dicesse questo, però di fatto il suo comportamento lo poteva far pensare, no? E questi poveri pagani convertiti al cristianesimo, se vedono che potevano pensare che dovevano diventare giudei anche loro, no? E noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù per essere giudicati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno, nessuno. Paolo è durissimo. Allora, io penso che sicuramente poi quando si sono trovati a Roma, cioè, no, ma anche subito, cioè, vediamo un po'. E Gesù stesso ha detto: ma quando tuo fratello sbaglia, vai e corregge il fratello lui solo. Siccome questo era un atto pubblico, cioè pubblicamente tutti avevano visto che Pietro faceva così, Paolo giustamente l'ha detto pubblicamente, perché se l'errore è pubblico non puoi dirlo solo a lui, perché tutti gli altri rimangono nell'errore. Quindi tu, pubblicamente ha detto: Pietro, tu sbagli. Per questo e quest'altro motivo, no? Io penso che Pietro sarà stato molto grato a Paolo, l'avrà ammirato molto, l'avrà apprezzato, no? Perché poi, fra l'altro, Pietro, su questo punto del mangiare con i pagani, aveva fatto tutto un suo percorso molto bello. Pensate, quando leggete nel Vangelo di Marco, il capitolo settimo, voi vedrete che Marco riferisce, e tutti dicono che, cioè gli studiosi, no, che il Vangelo di Marco è la relazione di quello che Pietro predicava a Roma, no? E quindi vuol dire che Pietro ai Romani diceva: guardate che è successo questo con Gesù quando cioè, se la pigliò con i farisei che non aiutavano i genitori, ma invece davano al tempio i soldi che potevano essere per i genitori. Oppure a un certo punto dice: ascoltatemi tutti di Gesù, no? E comprendetemi bene, questo è il Vangelo di Marco. Non c'è nulla in fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quindi poi entra in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogano e disse loro: ma così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre, ma nella fogna, così rendeva puri tutti gli alimenti. Perché è nella legge di Mosè, ci sono un sacco di alimenti dettagliati che non si possono mangiare perché sono impuri. Allora, Pietro è stato educato in questa legge fin da piccolo ed è così forte questa cultura. Vedete che quando a volte diciamo la convertire la mente, la cultura, è quasi più difficile che convertire la fede, perché uno può dire: vabbè, può convertirsi perché Dio esiste, che Gesù è il figlio di Dio, però poi se nella sua testa ci sono alcuni elementi culturali forti, fa fatica, tant'è vero che abbiamo visto che 2000 anni di cristianesimo, prima di eliminare la schiavitù o altre cose, no? Che altre abitudini non cristiane, no? È stato molto difficile, tuttora è difficile, no? Allora, Pietro si dimentica di queste parole di Gesù, tanto che quando Gesù è a Giaffa, Gesù è già salito al cielo, è già risorto, è salito al cielo. E quindi anni dopo a Giaffa gli viene fame, sta sulla terrazza, Giaffa lì davanti al mare, da dove si partiva per andare a Roma, no? Quindi era lì in attesa probabilmente del viaggio per Roma, gli viene fame, come capita spesso a tanti di noi, o a tutti noi quando siamo, ecco, un po' a digiuni. Allora vede una visione di una tovaglia piena di alimenti che scende dal cielo e dice: prendi e mangia. No, signore, no, non ho mai mangiato nulla di impuro. E per 3 volte ha avuto bisogno che questa tovaglia scendesse, per 3 volte. E allora, poi dopo si domandava che senso avesse quella visione, e subito suonano alla porta, diciamo così, e quelli mandati da Cornelio, il quale a sua volta è un pagano che aveva avuto una visione, che dice: vai a chiamare Pietro che sta a Giaffa. Allora arrivano questi emissari. E lui capisce che questa visione era per dire: vai con loro a casa di questo pagano, non aver paura che non diventi impuro per entrare nella casa di un pagano. E allora Pietro va e poi glielo racconta anche a Cornelio, no? E quindi poi dopo quindi entra nella casa, non ha paura di entrare, capisce che il Signore vuole arrivare a tutti, anche ai pagani, e mentre gli racconta di Gesù Cristo, gli racconta anche della sua visione, vedono lo Spirito Santo che scende su questi pagani. Non so come l'hanno visto, non lo sapremo mai, cioè non lo sapremo mai in questa vita, perché non descrive com'è che hanno visto che lo Spirito Santo scendeva, però li hanno visti pieni di Spirito Santo e allora gli hanno dato il battesimo, la cresima, diciamo, perché hanno imposto le mani. E Quindi lo Spirito Santo anche lui è libero, è il più libero di tutti perché è capace di dare ai pagani senza neanche bisogno dei sacramenti che però poi vengono dati. Quindi Pietro aveva fatto tutto questo bellissimo cammino e dopo incorre in questo errore. Ma questo ci deve solo incoraggiare perché tutti noi possiamo sbagliare anche su cose che abbiamo già imparato, già fatto bene tante volte, però possiamo sbagliare. E poi soprattutto dobbiamo vedere quanta forza ha Paolo di correggere una persona costituita in autorità. Non dobbiamo avere, questo anche per dire San José Maria nel Busè ci incoraggiava a non avere timore, no, di coloro che stanno costituiti in autorità nella Chiesa ed eventualmente anche avere il dovere della correzione fraterna anche con loro, come fa Paolo sulla base del Vangelo. E soprattutto quando ci sono questi comportamenti, ci possono essere, ci potrebbero essere, non solo nei confronti di chi ha autorità nella Chiesa, ma nei confronti di tutti, dei comportamenti un po' simulatori, un po' doppi, non la doppia verità, non so, queste cose qua che non sono il vostro parlare, sì, no, no, come dice Gesù nel Vangelo. E allora noi impariamo da Paolo, impariamo anche da Pietro, no, che ha saputo ascoltare umilmente queste correzioni e poi è andato a Roma e ha fatto tante cose belle, no? E ha fondato la Chiesa di Roma, ha avuto la grazia del martirio, eccetera, no? Quindi Pietro che fa tanti errori durante la vita di Gesù, li fa anche dopo, fantastico, no? Cioè Gesù ha scelto per essere capo della Chiesa uno che sbaglia spesso, eh? Va bene, quindi questo ci deve insegnare tante cose. E ha scelto come apostolo dei pagani uno che ha vissuto un ebraismo, un fariseismo fortissimo, quindi proprio il migliore, in un certo senso, o il peggio, cioè, dei farisei, il più incallito, diventa l'apostolo delle genti, cioè va da quelli a cui pensava che Dio non si volesse rivolgere, no? È veramente geniale il nostro Dio nel scegliere le vocazioni per la sua Chiesa e quindi lo ringraziamo, ancora una volta affidiamo l'intercessione di San Pietro e di San Paolo proprio perché hanno anche questi difetti. Paolo è anche un bel tipo, no? Cioè, quindi usa delle maniere forti, no? Per cui ecco. Hanno i difetti della loro personalità, litiga con Barnaba, cioè c'ha le idee, c'ha anche lui le sue idee, non è capace di cambiarle neanche lui, però dopo ha avuto modo anche lui di riconoscere che Marco era bravo e in fondo aveva sbagliato a rifiutarlo per un viaggio, ma Dio si è servito anche di quell'errore perché ha ottenuto due viaggi apostolici al prezzo di uno, no? Bene, allora vi do la mia benedizione, voi che ascoltate questa meditazione, vi chiedo di pregare per me, che il Signore sia nel vostro cuore, nelle vostre menti, nella vostra vita, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e buona serata e buone feste degli Apostoli quando abbiamo la gioia di poterle celebrare.